Diamo il benvenuto al pastore avventista Michele Abiusi. Ciao Michele, ben trovato, grazie per essere con noi ancora una volta, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora nei giornali di oggi abbiamo tante notizie naturalmente, e vogliamo fare riferimento però a dei titoli che troviamo sui giornali, in particolare il Corriere e Repubblica. Vediamo se riesco a individuarli subito, eccolo qua. Allora, Segre, la memoria. La gente è stufa di ebrei e Shoah. E Anna Foa a Segre dice: è vero, la Shoah rischia l'oblio. Allora, ci stiamo avvicinando al 27 gennaio ed è una data che ormai da diversi anni ci accompagna nella riflessione su quello che è avvenuto nel passato, ma anche appunto su le capacità che ha la nostra società di avere degli antidoti, la possibilità di evitare che gli errori del passato si possano ripetere, magari in forma diversa. Ecco, condividi questa allarme?
Devo essere sincero, mi ha un tantino sorpreso, ti spiego il perché. Avendo ancora un figlio che frequenta le scuole superiori, devo dirti che il preside già da tempo sta organizzando la giornata della memoria. I ragazzi il 27 di gennaio, anziché fare tutte le ore di lezioni, vanno a vedere un film, uno di quei tanti classici che ci sono proprio per evitare l'oblio. E devo dire che anche il comune di Jesi, dove risiedo, organizza sempre qualcosa. Che la gente sia stufa, io personalmente, per quello che mi riguarda, non ho avuto questo sentore, però se lo dice una storica, è la stessa Liliana Segre, che è vero, è dispiaciuta di questo, perché lei dice: prima di chiudere gli occhi, avendo 92 anni, sentendo che potrebbe non vivere più così a lungo, vorrebbe vedere delle cose. Dico, avranno ragione, ma sarebbe veramente un disastro l'oblio, perché per non dimenticare bisogna parlare, bisogna conoscere, perché altrimenti le nuove generazioni non saprebbero nulla sullo Shoah se non gliene parliamo, se non li documentiamo, se non facciamo loro vedere dei documenti storici, dei film storici.
È anche un'occasione questa per fare un po' un esame di coscienza da parte delle nostre società, insomma, perché come dire, non è che possa dirsi, sai, è sceso il diavolo in terra, noi non c'eravamo, non ci potevamo fare niente.
Bisogna interrogarsi, bisogna che ognuno si interroghi, proprio perché non siamo a quei livelli, però se noi accettiamo un linguaggio e un atteggiamento di tipo, fra virgolette, fascista, dobbiamo un pochino riflettere, perché vuol dire che in qualche modo potremmo avvallare quello che è accaduto in passato e che non dovrebbe mai più succedere. Quindi sia l'odio razziale, sia, è vero, la non difesa dei principi democratici che si sono fatti strada attraverso tanti sacrifici, attraverso delle morti di gente che si è battuta per la libertà. Io credo che non dobbiamo assolutamente dimenticare e inculcare nelle nuove generazioni il senso della responsabilità a mantenere determinati principi, a non permettere che la storia ritorni.
Ecco, Michele, non sono pochi a pensare che, come dire, l'antisemitismo nazista abbia avuto come brodo di coltura proprio l'antisemitismo cristiano. Non so fino a che punto tu condividi questa...
No, non hanno torto a pensarlo, perché la storia mi dice che i cristiani a un certo punto hanno voluto prendere le distanze dagli ebrei. Ed è solo da alcuni anni che si celebra la giornata dell'amicizia ebraico-cristiana, proprio perché il cristianesimo ha ripreso coscienza che se noi esistiamo come cristiani è perché poggiamo sul ceppo originale, che è quello ebraico, come dice l'Apostolo Paolo: tu non ti vantare perché sei stato innestato. Quindi questa differenziazione che si è voluta sottolineare accusando gli ebrei di aver messo in croce Gesù Cristo ha creato un problema di antisemitismo,
allora,
molto forte.
A me è successo di recente di parlare con un esponente importante del mondo ebraico italiano, il quale mi segnalava la sua personale difficoltà con un personaggio storico a noi caro che si chiama Martin Lutero.
Sì.
Ecco, non so fino a che punto abbiamo fatto anche i conti su questa cosa. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, stavo pensando al patto scellerato tra il nazismo, tra l'intuizione anche perfida ma è geniale di Hitler di avere colto proprio questo fatto, no? Che poteva essere anche per una parte della Chiesa, anche cristiana, un'occasione,
quindi un punto di contatto tra l'ideologia pagana,
veramente terribile, sì. Terribile, sono quegli opposti quando
certo.
Si uniscono
e hanno trovato qualcosa in comune, purtroppo. Michela Biusi.
Sì, su questo c'è veramente tanto da riflettere, perché a me una domanda che è stata spesso rivolta è: durante l'epoca nazista come hanno reagito i cristiani in Germania, come hanno reagito gli stessi avventisti in Germania? E quando andiamo a esaminare la storia rimaniamo esterrefatti. Perché? Perché purtroppo determinati regimi, in questo caso il regime nazista, sembra che abbia veramente plagiato sì. Tutte le coscienze e nessuno,
salvo eccezioni,
ovviamente
chiaro.
Ci sono certo. Alcune eccezioni, hanno avuto il coraggio di reagire, di opporsi e di dire no, questo non è assolutamente cristiano.
La fascinazione del nazionalismo, verrebbe da dire, perché era così che veniva accolto, no? Nei circoli cristiani.
Esatto, e quindi...
Quindi
diciamo,
occhio, perché...
Oggi,
questa fascinazione non è che sia completamente scomparsa.
Assolutamente, ti stavo dicendo, anche oggi c'è quest'idea che prima gli italiani e gli stranieri ci vengono a togliere il lavoro, quindi dobbiamo buttarli fuori e così via. Non voglio semplificare le cose in maniera diciamo frettolosa, però questa cultura incomincia a farsi strada ed è questo che mi preoccupa, diciamo, no? Più che l'oblio dello Shoah, mi preoccupa questo avanzare di una cultura di non accoglienza e di nazionalismo molto forte.
Allora, a questo punto ci ascoltiamo una canzone di Pat Barrett, che però, come dire, illustra bene un tema che è tipicamente diciamo legato alla fede. Agisci giustamente, ama la pietà e cammina con umiltà di fronte al tuo Dio. È Pat Barrett che ci propone questo programma, verrebbe da dire, di ispirazione evangelica. Ascoltiamolo insieme.
And it all comes down to this, what you require of me. Love my neighbor as myself. It's beauty for ashes, it's morning. stone. Faith just like a seed, the only way it grows.
Torniamo a parlare con Michele Abiusi, pastore avventista. A questo punto vorrei segnalare un articolo che è apparso su Repubblica qualche giorno fa, il 20 gennaio, ma lo riprendiamo perché mi sembra interessante parlarne anche in una emittente evangelica come RWS. Papa Francesco ha detto: le omelie sono un disastro. Bastano 7 o 8 minuti. Bergoglio ai partecipanti a un corso di formazione liturgica. Mettere nelle preghiere sempre un pensiero, un affetto, un'immagine, che la gente si porti qualcosa a casa. Naturalmente l'articolo è molto più ampio, però ecco, diciamo che l'idea fondamentale è che non è il momento di conferenze, quello della predicazione, diciamo durante il momento del culto. Ora, questo è un tema riferito al mondo cattolico. Naturalmente Papa Francesco parla innanzitutto ai cattolici, però mi pare che sia una bella provocazione anche per le altre chiese. Michele Abiusi, come te la cavi te con le predicazioni?
Allora, sicuramente
aspetta che ti metto più forte
anche per Prego. Le altre chiese, perché e io direi più particolarmente per le chiese evangeliche, perché mentre la predicazione della parola, quindi l'omelia in ambito cattolico, rientra nella messa, in ambito evangelico la parola è proprio al centro,
quindi
del culto evangelico
è più ancora più centrale,
è ancora più centrale. E quindi se il predicatore fa una conferenza sbaglia 3 volte. Uno, perché è dimostrato scientificamente che l'attenzione dopo 20 minuti nelle persone cala. Può essere anche il più bravo oratore di questo mondo, l'attenzione cala. Due, devi stare attento alle, i francesi dicevano, le nuance, le inflessioni della voce, a non essere monotono. Ma tre, devi dire qualcosa di interessante, perché io ho notato che quando i sermoni o le omelie diventano troppo lunghi è perché si è ripetitivi, e le ripetizioni annoiano, perché io a volte predico ma a volte ascolto anche le predicazioni, e le ripetizioni predicano.
Ecco, ma quando Francesco dice mettete nelle prediche sempre un pensiero, un affetto,
ha ragione,
un'immagine.
Ha ragione, ha pienamente ragione. Uno, perché l'immagine ti rimane impressa, e due, la predicazione deve tendere a darti nel cuore pace, comunione con Dio, sentirti accettato dall'amore di Gesù Cristo nonostante i tuoi difetti, e spronarti a migliorare nella tua vita. Quindi un'immagine è importante, anche perché da alcuni anni, e a mio avviso a giusta ragione, si parla anche di una predicazione multigenerazionale, cioè tu non puoi parlare solo agli adulti se in sala ci sono anche dei ragazzi, dei giovani, dei bambini, altrimenti si metteranno a giocare con il telefonino. Per catturare l'attenzione, e qui è il compito del predicatore, devi prepararti, devi studiare e devi dire qualcosa di interessante che attragga l'attenzione.
Claudio, volevi aggiungere qualcosa come uditore?
No, siccome sono un uditore,
sì?
E qualche volta mi è capitato anche di essere dall'altra parte, però ecco, proprio come uditore credo che sia importantissimo intanto anche avere un piccolo, ma deve essere breve, però anche emozione personale, un racconto, una storia vissuta.
Quello che dice anche Francesco: mettete un pensiero, un affetto, un'immagine.
Sì, sì, ma un qualcosa anche che è accaduto, no? Che ti è accaduto nella vita, e ti ha, perché questo è molto, perché a volte rimanendo in astratto, io credo che dovrebbero fare tutti un corso radio.
Allora, corso radio? Sì.
Per 8 minuti la radio aiuta, no?
In questo senso. Questo è vero. È un disastro anche nelle chiese evangeliche, come dice Francesco, per quel che riguarda il mondo cattolico?
Silenzio. Sì, riguarda le chiese evangeliche, come abbiamo già sottolineato, non solo il mondo cattolico, e credo che oggigiorno in maniera particolare, dove soprattutto i giovani hanno tanti stimoli e a volte vengono in chiesa malvolentieri, nella predicazione necessita essere un tantino brillanti e anche, mi permetto di dire, originali, cioè studiare, perché la parola di Dio è una miniera inesauribile, studiare e far sì che emerga da quella parola che è eterna qualcosa che possa avere a che fare con il nostro quotidiano e che ci possa incoraggiare. È una sfida molto molto grande.
E anche complessa, perché non è che
complessa,
non è semplice.
È anche complessa, però chi va al pulpito deve sapere che deve affrontare queste sfide, quindi richiede uno studio e una preparazione non indifferenti. Non si può andare al pulpito così per raccontare favole, ma bisogna essere preparati. E io mi accorgo, quando preparo un sermone, poi lo presento ed è originale, cattura l'attenzione. Ti faccio un esempio: nell'ultimo sermone che ho fatto proprio a Iesi, perché collaboro nel distretto delle Marche, a volte vado ad Ancona, a Pesaro per predicare, e ho detto: oggi fratelli parliamo della paressia nella Bibbia. Tutti mi hanno guardato, e che è sta paressia? E ho spiegato, ed erano tutti attenti, anche i ragazzi non giocavano col cellulare. Perché? Perché ho tirato fuori un argomento biblico che porta verso soprattutto essere persone oneste, persone solari, persone limpide, eccetera, con un termine greco che ha catturato l'attenzione.
Che vuol dire franchezza, vero? Se non sbaglio, come lo si traduce in italiano quella parola? Franchezza, sì. Anche abbastanza robusta? No,
paressia si traduce onestà.
Ah, ok, basta.
L'onestà di cui parla. Allora, di Dio.
Grazie.
Però ha molte sfumature.
Certo.
Franchezza comunque.
Grazie allora Michela Biusi per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi.
C'è la neve a Iesi?
Ecco, parliamo di cose concrete.
Non c'è la neve ancora, però
si è sciolta.
Dalla mia finestra guardo le cime del Monte San Vicino che è innevato.
Dovete sapere che una signora, purtroppo in un paesino nell'Aretino dove c'è più di un metro di neve, ha partorito con istruzioni via telefono. Lei e il marito sono riusciti a portare in porto questo parto, quindi come se fosse nell'Ottocento.
Quindi se si riesce a far partorire via telefono, vogliamo fare delle prediche migliori, come dire.
Certo.
Vabbè, dai. Grazie Michela Biusi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A risentirci, grazie.